Laser.
Nos metemos en este tema que está generando sin duda mucha repercusión mundial, lo hallado en la Corte Suprema de Justicia, un descubrimiento casual, pero como decíamos, de impacto mundial, ocurrió exactamente en los archivos de la Corte Suprema, en el marco de las obras para crear un museo del máximo tribunal. Se encontraron, atención, cajas con material propagandístico del nazismo que llegaron el 20 de junio de 1941, llegaron a Buenos Aires 83 bultos enviados por la embajada de Alemania, pero en Tokio, y a bordo de un barco japonés, declarado como efectos personales.
Nanamaru è il nome del mercantile giapponese menzionato dallo speaker della televisione pubblica argentina. L'enfasi della sua voce evidenzia i dettagli di una storia che ha dell'incredibile. Lo sbarco a Buenos Aires 84 anni fa, la scomparsa del materiale proveniente dalla Germania nazista, il ritrovamento casuale in un luogo significativo, la Corte Suprema di Giustizia dell'Argentina, nei cui locali, il 9 maggio 2025, si è data ufficialmente notizia di questa scoperta storica di portata mondiale che ridefinisce i rapporti tra la dittatura nazista e lo Stato argentino. Tra le varie cariche istituzionali presenti all'evento, oltre al presidente della Corte Suprema, Orazio Rossatti, vi era anche Eliau Hamra, rabbino capo della MIA, l'Associazione Mutuale Israelita-Argentina. Lo abbiamo raggiunto percorrendo le affollate e colorate strade del barrio Ponce.
Come rabbino della comunità, e mantengo un vincolo frequente.
In qualità di rabbino della comunità, ho un rapporto costante con la Corte Suprema di Giustizia dell'Argentina. 3 mesi fa mi hanno comunicato di aver scoperto del materiale nazista arrivato dalla Germania qui in Argentina negli anni 40, durante dei lavori di rifacimento del loro archivio seminterrato destinato a diventare un museo. Quello che so è che nei circa 80 anni trascorsi da allora, quanto rinvenuto è rimasto occulto, mentre nel frattempo passavano varie generazioni di direttori nell'archivio in questione. Nessuno ne ha parlato per palesarne l'esistenza. Questo perché il legame tra l'Argentina e il nazismo e i nazisti che arrivarono in Argentina è un tema tabù, molto sensibile per la società. Quando ho saputo dalla Corte che avevano preso la decisione di portare alla luce questo materiale, ho chiesto loro se fossero a conoscenza della delicatezza della situazione e di come al contempo fosse vincolante renderla pubblica. La loro risposta è stata: «Vogliamo arrivare alla verità su tale questione, costi quel che costi. Faremo tutte le ricerche che dobbiamo fare». Mi hanno invitato a collaborare, chiedendomi indicazioni su come procedere, su chi dovesse essere coinvolto e a chi consegnare successivamente il materiale. Dopo essermi consultato, ho risposto che i documenti dovevano rimanere qui in Argentina e che doveva essere un'organizzazione locale a trattarli. In questo modo abbiamo deciso di coinvolgere il Museo dell'Olocausto, affidando loro il compito di occuparsi professionalmente delle indagini da svolgere sul materiale.
La che si occupen professionalmente della investigazione di ese materiale.
L'Istituto Museale, il cui compito è quello di preservare e trasmettere la memoria della Shoah, si trova poco distante.
Secondo piso.
Ad attenderci è il responsabile della struttura.
Mi nome è Jonathan Carcemon, sono direttore esecutivo del Museo dell'Olocausto di Buenos Aires.
Mi chiamo Jonathan Carcenbaum, sono il direttore esecutivo del Museo dell'Olocausto di Buenos Aires, una istituzione dedicata a onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto e a relazionarla con tutto ciò che ha avuto a che fare con l'Argentina.
Tuvo que ver con respecto all'Argentina. Bueno, a mediados de mes de mayo nos convoca.
Nel mese di maggio sono stato convocato dalla Corte Suprema assieme a Eliahu Hamra, il rabbino della Amia, e a Marcia Ras, ricercatrice associata al nostro museo. Motivo della chiamata è stato il ritrovamento di una dozzina di casse contenenti migliaia di documenti nazisti di vario genere, tra cui certificati del sindacato dei lavoratori tedeschi in Argentina e opuscoli destinati alla propaganda. La quantità di ciò che è stato scoperto ci ha sorpreso.
Dove stava guardato il materiale e soprattutto nel volume di questo materiale.
Il materiale ha un valore storico enorme perché può raccontare l'attività nel nostro paese sia del partito nazista che dei sindacati, permettendo così di fare ulteriormente luce sul periodo pre-guerra, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. È un valore per la nostra memoria, perché ha a che fare sia con la comunità ebraica argentina che con quella dei nazisti, di cui ne racconta le attività. E inoltre può contribuire al materiale d'archivio già contenuto al museo, al fine di spiegare ancora meglio quel periodo.
E poter nutrir aún más lo que son los contenidos del museo en función de explicar aquel periodo.
Presso lo stesso museo, in qualità di ricercatrice, lavora la storica Marcia Ras.
Bueno, a principios de mayo de este año, me llamó el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karzenbaum.
Agli inizi di maggio mi ha chiamato il direttore del Museo dell'Olocausto, dicendomi che il venerdì 9 dello stesso mese, invece di recarmi al museo come al solito, mi sarei incontrata con lui davanti alla Corte Suprema di Giustizia. Perché avevano trovato del materiale che volevano che il museo ispezionasse.
Habían encontrado un material que querían que inspeccionara el museo. Y ahí sucedió una especie de pequeño milagro.
Giunti lì, accadde una specie di piccolo miracolo. Con nostra grandissima sorpresa, ci mostrarono 12 casse di legno colme di materiali cartacei. Alcune di queste avevano impresso il timbro di uno champagne argentino degli anni 40. Ci hanno permesso di visionare il contenuto di 3 casse, di cui 2 aperte sul momento. Ci siamo trovati davanti a centinaia di quaderni, stralci di documenti, appunti su carta, ma soprattutto qualcosa che tutti noi presenti sapevamo esistere in Germania, ma non in Argentina, ovvero i libretti di affiliazione al Deutsche Arbeitsfront, il fronte tedesco del lavoro che cambiò poi nome nel 1939 in Unione Alemana de Gremios. Avevamo davanti ai nostri occhi le tessere di iscrizione delle persone che appartennero a queste organizzazioni.
Es decir que nos encontramos delante de nuestros ojos los carnés de afiliación de las personas que pertenecían a estas organizaciones.
Lo champagne Crillon, il cui timbro la Ras ha visto impresso sulle casse da lei analizzate, ironia della sorte, era prodotto nel 1935 dai discendenti di una famiglia tedesca trasferitasi in Argentina. Un'altra delle innumerevoli storie legate all'imbarcazione giapponese.
E il Nanamaru per me è come un gran mistero, no? Este barco che hizo un solo viaje a Buenos Aires.
La Nanamaru per me è come un grande mistero. La nave salpò il 29 aprile 1941 dal Giappone, dirigendosi verso Buenos Aires, dove attraccò il successivo 20 giugno. Trasportava un carico inviato dall'ambasciata tedesca di Tokyo all'omologa di Buenos Aires. Si trattava di 83 tra scatole e sacchi di materiale vario. Una quantità così elevata insospettì i funzionari portuali, che allertarono la commissione d'inchiesta sulle attività anti-argentine e che ricordiamo fu attiva dal 1941 al 1943, la quale ordinò la confisca del tutto. Di quella requisizione non se ne seppe più nulla. La Nanamaru conteneva documenti di propaganda che ho visto nelle 12 casse che si sono salvate e che oggi, 84 anni dopo, sono ancora il centro del nostro lavoro. A proposito di propaganda, dalle casse che ho visionato sono affiorate alcune centinaia di foto con immagini che ritraggono Hitler circondato da bambini, oppure mentre scia, e addirittura mentre sorseggia da bere in birreria con degli amici. Tutto questo va inserito in un contesto storico che ci racconta che l'Argentina è sempre stato, soprattutto nel secolo scorso, un paese di immigrazione. Dopo gli italiani, storicamente i più numerosi, il secondo gruppo maggiormente rappresentato è stato quello di lingua tedesca. Nell'agosto del 1931 nacque il Partito Obrero Nazionalsocialista Alemán, gruppo della Nazione Argentina, costola nostrana del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. L'adesione da parte dei germanofoni presenti sul suolo argentino, circa 245.000, fu irrisoria, in quanto si contarono solo 25 iscritti. Le cose cambiarono radicalmente nel 1933, quando Hitler giunse al potere e le affiliazioni salirono a 1781. Negli anni successivi, fino a prima dello scoppio della guerra, i militanti effettivi non crebbero più di tanto, mentre parecchi furono i fiancheggiatori del partito, come dimostrano assemblee pubbliche molto partecipate, una su tutte, quella che festeggiava l'annessione dell'Austria alla Germania, avvenuta nel marzo 1938. La celebrazione in questione si ebbe a Buenos Aires l'11 aprile del 1938 presso il grande spazio pubblico del Luna Park, un luogo capace di contenere circa 12.000 persone e che, secondo alcune foto che furono pubblicate dalla stampa il giorno seguente, risultò essere un evento molto affollato.
Según las fotos que salieron publicadas en la prensa los días siguientes, demuestran que fue un acto muy multitudinario.
Los actos nazis realizados en el mítico estadio Luna Park son muy conocidos en la Argentina.
I raduni nazisti tenutisi nello stadio Luna Park sono molto famosi in Argentina. Il più noto fra i tre che si svolsero tra il 1936 ed il 1938 fu l'ultimo. Il palco era coperto da un sipario rosso sovrastato dallo slogan scritto a caratteri gotici «Un popolo, un impero, un leader». In vari luoghi dello stadio si potevano vedere distintamente molte persone posizionate come se componessero dei battaglioni militari. Le stesse indossavano uniformi nazionalsocialiste, camicie brune e svastiche al braccio. L'intero evento fu presieduto dalle autorità diplomatiche tedesche, accompagnate dai membri delle comunità residenti a Buenos Aires, oltre che dai rappresentanti di varie organizzazioni culturali, sociali e commerciali tedesche.
El acto fue presidido por las autoridades diplomáticas alemanas, acompañadas por miembros de la colonia alemana de la capital federal y representantes de entidades culturales, sociales y comerciales alemanas.
Ad introdurre i percorsi multimediali del Museo dell'Olocausto, che documentano la presenza nazista in Argentina durante gli anni 30, sono le voci di due dipendenti, Federico Treher e Serafina Perri.
Estamos en el Museo del Holocausto de Buenos Aires y estamos viendo una pantalla.
Siamo nel Museo dell'Olocausto di Buenos Aires e stiamo vedendo una schermata con diverse inquadrature di vari quotidiani argentini del 1935, tra cui anche la Razón, che raccontano cosa accadeva nella Germania nazista. Spiccano titoli come «Continuano gli attacchi contro gli ebrei» e «La campagna antisemita in Germania». I giornali argentini, con posizioni diverse, raccontavano la persecuzione contro gli ebrei in atto in Europa.
In Alemania, come iban contando la persecuzione a los judíos che se iba sucediendo in Europa.
Bueno, acá tenemos el diario La Razón del 8 de mayo de 1937.
Qui vediamo il giornale La Razón dell'8 maggio 1937. In prima pagina campeggia una grande immagine di Hitler. Il titolo dice «Germania risorge». A pagina 3, intitolata «Governo del Terzo Reich», abbiamo l'aquila nazista che tiene negli artigli la foto del Führer. Sotto, alla destra, Rudolf Hess. Alla sinistra, Hermann Göring.
Lugarteniente del Führer, ministro sin cartera. E alla izquierda, Göring, sì, ministro presidente.
Colpisce vedere le pagine del quotidiano La Razón, che ricordiamo essere stato uno dei principali nell'Argentina degli anni 30, dedicate per intero all'esaltazione del Terzo Reich. Un dato ulteriore spiega le connessioni tra i due paesi. A pagina 3, nell'infografica che presenta il nuovo governo organizzato da Hitler, spicca la presenza come ministro dell'agricoltura di Richard Walter Darré, argentino nato nel quartiere Belgrano di Baires e poi emigrato in Germania, dove si impose con il tempo come uomo di peso delle SS. Le relazioni tra i due stati sono da tempo oggetto del lavoro di Daniel Santoro, giornalista investigativo di lungo corso e redattore giudiziario del quotidiano Clarín. Tra i suoi lavori spicca il libro intitolato «Nisman deve morire», in cui fa il punto sull'omicidio del procuratore Alberto Nisman assassinato nel 2015, mentre indagava sull'attentato subito dalla Mia e le relative connessioni con il governo argentino di allora.
La Argentina antes de tuvo una ola di immigrazione alemana molto importante.
In Argentina c'è stata una notevole immigrazione tedesca ad inizio del Novecento, sia a Buenos Aires che nella provincia di Entre Rios. Negli anni 30, parte di questa grande comunità, anche se non attiva, guardava con interesse alla presenza del partito nazi, la quale aveva dei giornali che in lingua tedesca ne rappresentavano e amplificavano la voce. Ad esempio, una discussione di peso che occupò le pagine dei quotidiani negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale riguardò le divise dell'esercito argentino, davvero troppo simili a quelle delle forze armate tedesche.
L'uniforme dell'esercito argentino antes de la Segunda Guerra Mundial era un uniforme alemán. El contenido de las cajas es importante porque lo que hemos visto hasta ahora con fotos que distribuyó la Corte Suprema de Justicia.
Il contenuto delle casse è importante perché da ciò che abbiamo visto finora, con le foto scattate a maggio scorso presso la Corte Suprema di Giustizia, ci sono centinaia di tessere associative al partito nazi dell'Argentina e dal sindacato che appoggiava i nazisti. Il che dimostra che questi ultimi erano da queste parti già prima della Seconda Guerra Mondiale e che inoltre erano una comunità influente. Gli argentini sono rimasti sorpresi dalle dimensioni del materiale rinvenuto e siamo in attesa di conoscere la lista dei connazionali e dei discendenti dei tedeschi con la nostra cittadinanza che erano attivi nel partito nazi prima della Seconda Guerra Mondiale.
Che militavano nel partito nazi antes della Seconda Guerra Mondiale. Clarín está esperando para conocer la lista completa de los argentinos que colaboraron con los nazis.
Al Clarín stiamo aspettando di conoscere la lista completa degli argentini che fiancheggiarono i nazisti. Non sappiamo se salterà fuori da queste 12 casse. Lo speriamo. Inoltre, attraverso altri documenti, confidiamo di poter seguire anche altre piste. Una di queste potrebbe riguardare le attività dell'industria bellica argentina. Tempo fa abbiamo scoperto che diverse fabbriche in quel comparto, durante il governo di Perón, investirono 8 milioni di dollari per mandare ufficiali dell'esercito argentino in Svizzera, apparentemente per cercare ingegneri, tecnici e scienziati. Il centro Simon Wiesenthal di Buenos Aires sospetta che si trattasse di una copertura e che questi soldi in realtà servissero a coprire le spese di quella che chiamiamo la Rutas de las Ratas, le strade dei topi. Ovvero il percorso fatto dall'Europa a qui, da parte dei nazisti e relative famiglie, in fuga dalla Germania. Soldi utilizzati per finanziare l'arrivo di criminali di guerra in Argentina.
Per finanziare la llegada di criminali di guerra nazis all'Argentina. Bueno, la notizia tuvo un impatto enorme.
La notizia ha avuto un impatto enorme ed è stata per giorni la più letta sul Clarín, sorpassando le 140.000 visualizzazioni. Questa cosa mi ha lasciato basito e sono rimasto altrettanto stupito quando ho visto che ne hanno parlato anche sul New York Times, nel Paese in Spagna, nel Guardian in Inghilterra, praticamente in tutto il mondo, incluso un giornale giapponese che ha ripubblicato la notizia del Clarín. Tutto ciò mi ha lasciato sorpreso. Ancora nell'anno 2025 continua ad esserci interesse per questo argomento. Credevamo che fosse un tema appartenente solo alla sfera della storia, ed invece continua ad avere importanza sia per la nostra politica interna che per il resto del mondo. Quello che è molto atteso da queste parti è la possibilità di scoprire la lista completa degli argentini che collaborarono con il nazismo prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Il nazismo, antes y después de la Segunda Guerra Mundial.
Per comprendere al meglio il peso della vicenda della Nana Maru, occorrono alcuni dati numerici che, se collegati alla contemporaneità argentina, valorizzano la rilevanza storica di quanto accaduto. Lo chiarisce il rabbino Eliau Hamra.
La comunità judía de Argentina è una delle comunità più grandi del mondo.
La comunità ebraica argentina è una delle comunità più grandi del mondo. Ad oggi contiamo oltre 200.000 ebrei in ogni angolo del paese. Circa l'80% si trova qui a Buenos Aires. In Argentina abbiamo oltre 40 comunità attive. Nella capitale contiamo oltre 100 sinagoghe di diverse classi e di diverse correnti. Significa che abbiamo una comunità fiorente, viva e molto, molto attiva.
E dove è una comunità molto pujante, una comunità viva e molto, molto attiva. El impacto de esta noticia fue inédita, fu storica.
L'impatto di questa notizia è stato senza precedenti, storico. Sono poche le cose che hanno lasciato il segno nella nostra comunità. Questa ha ravvivato il sentimento di appartenenza e la volontà di sapere quale fu il ruolo dell'Argentina quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale. Va detto che qui viviamo in totale libertà di religione. Il livello di antisemitismo è molto basso. Solo nell'ultimo periodo c'è stato un incremento nei social media dei discorsi d'odio. Questo ci preoccupa, ma sapere che abbiamo sensibilità da parte della Corte e del governo ci dà la tranquillità di sapere che siamo in una società sana che ci accompagna e ci protegge.
La verdad que nos genera tranquilidad saber que estamos en una sociedad sana que nos acompaña y nos protege. El momento de descubrir, de estar ahí presente ese viernes que estuvimos ahí presentes cuando se...
Al momento della scoperta, quando sono state aperte le prime casse, ci sono venuti i brividi, un momento di grande emozione. Abbiamo avuto la sensazione di toccare la storia con le nostre mani, di palpare la storia. A volte la si può vedere o ascoltare, però pochissime volte puoi toccarla con le tue mani. È come se fossimo tornati indietro nel tempo di 84 anni e avessimo vissuto la situazione che hanno vissuto la comunità e la società in quel momento.
È come se volvimos 80 anni para atrás e vivimos la situazione che vivió la comunità e la società in aquel momento. La storia è algo che con il tempo queda nel olvido.
La storia è un qualcosa che con il tempo cade nel dimenticatoio. Se non abbiamo la possibilità di imparare dal nostro passato, siamo persi nel mondo. Ciascuno di noi ha un compito durante la propria vita, basato sul proprio passato, su ciò che ha imparato ieri, sugli errori commessi e su questo va a costruire il proprio futuro. Non possiamo pensare né al presente né al futuro di noi come persone, comunità e società, senza tenere chiaro cosa è successo nella nostra storia, su come siamo arrivati all'Olocausto, come si scatenò questo processo, come, attraverso parole di odio, una persona o un gruppo di persone sono riuscite a mobilizzarne altre, portandole a fare cose che non si può credere che siano esistite nella nostra società. Per il presente e per il nostro futuro è fondamentale non avere paura di parlare delle cose e di volerle comprendere. Per fare questo è fondamentale ottenere una società sana.
Ese esclarecimiento es fundamental para tener una sociedad sana.